Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Gesù nel Tempio diceva alla folla il suo insegnamento. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità, io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Carissimi, oggi la liturgia della parola pone davanti al cuore della nostra fede e ci aiuta a fare un discernimento, ci aiuta a purificare il nostro cuore, a vedere che cosa c'è veramente dentro. Quindi non dobbiamo leggere questa parola come un'esigenza difficile da accogliere, ma come un dono che il Signore vuole darci per illuminare la nostra vita, per riempirla della sua vita che è la vita vera. Io l'ho detto all'inizio, l'Eucarestia è il centro e il cuore della nostra religiosità. Perché? Perché l'Eucarestia è la celebrazione dell'amore di Dio, un amore non astratto, non teorico, un amore non lontano, non confinato né nel passato né nel futuro, pensando al giorno in cui saremo in cielo, ma è un amore attuale, l'amore per il nostro oggi. L'Eucarestia è l'attualizzazione nel tempo del mistero della croce. Quindi oggi Dio vuole donare a noi il suo amore, vuole riempire il nostro cuore del suo amore, vuole dissetare la nostra arsura con la sua presenza. E la parola che abbiamo ascoltato può aiutarci a far sì che questo dono, questa offerta, questa possibilità diventi realtà concreta. Questa parola vuole aiutarci a far sì che noi non celebriamo questo culto in modo limitato, inefficace, inutile, vano. E allora cerchiamo di comprendere che cosa la parola di Dio ci vuole insegnare oggi. Abbiamo ascoltato nella prima lettura questo racconto, questa esperienza del profeta Elia con una vedova, mamma di un bambino, senza soldi, senza denaro, aveva solo un poco di farina. Il profeta si avvicina e le chiede di donare a lui un po' di quella farina che lei aveva per vivere. Prendimi dell'acqua e donami un pezzo di pane. E quella dice: ma non ho nulla, ho solo un poco di farina nella giara e un pochettino d'olio. Eppure, osservando il comandamento di Dio, evidentemente, accogliere lo straniero, il forestiero, il viandante, ecco, generosamente mette a disposizione il profeta tutto quello che aveva. E la scrittura ci dice: la farina della giara non si esaurì, nemmeno l'olio. Per tutto il tempo che il profeta è rimasto a casa della vedova c'è stato da mangiare. Questo miracolo della moltiplicazione della farina è un miracolo che poi è ripreso dai Vangeli quando Gesù moltiplica il pane e i pesci. E questo miracolo si è ripetuto altre volte nella storia della Chiesa. Io penso ad esempio a un nostro confratello domenicano spagnolo, San Giovanni Masias, che si dice avesse questo potere, capacità, ha moltiplicato il riso per i poveri. Ma evidentemente questa capacità di Dio di sopperire alle nostre indigenze, di venire incontro e di utilizzare, se vogliamo, la nostra povertà per farla diventare una ricchezza, oggi è messa in relazione con il Vangelo con questo episodio che ha vissuto Gesù con i suoi discepoli e che è diventato un grandissimo insegnamento per loro e per noi. E cioè si tratta della relazione che noi istituiamo con Dio. Gesù è nel Tempio e osserva le persone e vede che tante persone fanno la loro offerta, come avviene oggi, no? Il Signore guarda, poi chiama i suoi e dice: vedi, tanta gente ha messo tanti soldi, quella poveretta ha messo solo 2 spiccioli, però ha messo più lei che gli altri, anzi ha messo tutto quello che aveva per vivere. Allora qual è l'insegnamento che noi dobbiamo ricavare? Dobbiamo chiederci qual è la nostra relazione con Dio, qual è la qualità del nostro rapporto con Lui, che cosa gli diamo, il superfluo o gli affidiamo tutto? Spesso si dice, vabbè, ma i soldi, però i soldi sono anche parte della nostra esistenza, sono ciò che qualificano e determinano il nostro atteggiamento, no? Perché dare tutto quello che aveva voleva dire semplicemente affidare la propria vita al Signore. Io tante volte chiedo alle persone che cercano il perdono di Dio, che si lamentano molto spesso di Dio, anche in maniera indiretta, che criticano e giudicano l'operato di Dio perché Dio non si comporta come dovrebbe essere giusto, che chiedono a Dio di intervenire a favore delle loro esigenze, e poi quando io faccio la domandina dico: ma scusi, lei prega tutti i giorni? Ma non ho tempo, il mio tempo è più prezioso per realizzare altre cose. Devo prendere il tram, devo andare a lavorare, devo telefonare a questo, devo leggere questa mail, devo leggere il giornale, devo fare questo. E dove trovo il tempo per pregare? Quando vado in macchina dico il rosario, così tesaurizzo il tempo, no? Dico sì, così noi a Dio diamo i ritagli del nostro tempo, diamo gli scarti della nostra vita. Oppure alla sera dico un'Ave Maria, quale atto di magnificenza, no? Nei confronti di Dio. Ma se Dio è l'origine della nostra esistenza, se Dio è il sostegno della nostra esistenza, se la nostra esistenza dipende dalla vita che ci dà Dio, e se Gesù è morto per noi, per liberarci dal male e dal peccato, ma che cos'è che giriamo come trottole dalla mattina alla sera senza ricordarci di Dio? Giriamo come trottole vanamente. Perché poi i problemi che voi avete, che io li conosco tutti, sono sempre gli stessi, da 30 anni a questa parte. Sia che andate a messa tutte le domeniche, che non ci andiamo, non cambia niente. Perché dal punto di vista psicologico, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista della gioia o della tristezza, del senso di pienezza o di vuoto, siamo tutti uguali. Sia che facciamo le giornate di spiritualità, sia che non le facciamo. Cominciamo a leggere la nostra vita realmente com'è. Perché succede questo? Perché anch'io sono così. Io ho avuto il dono della fede, ho avuto il dono della vocazione religiosa, ho avuto il dono del sacerdozio, ho avuto il dono anche di avere tanti amici, tanti fratelli, eppure difficilmente mi è capitato di vivere una settimana nella gioia piena. Perché? Bisogna chiedersi perché. Perché la nostra gioia è collegata alle cose di questo mondo. La nostra gioia è collegata alla realizzazione di cose materiali, mondane, perché noi a Dio non diamo tutto, diamo gli scarti, diamo il superfluo, ritagliamo un pochettino di tempo quando ci va bene. E allora come possiamo avere la gioia del cuore? Come possiamo avere la vita vera? Come possiamo fare un'esperienza di amore pieno con Dio se non ci diamo totalmente a Dio? Il Signore ha detto: tutta la legge si racchiude in un unico comandamento: amerai Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta l'anima e il prossimo tuo come te stesso. Tutta la legge è orientata a realizzare questo comandamento. E oggi la Scrittura ci parla di questo. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse: questa vedova così povera ha gettato più di tutti gli altri, infatti gli altri hanno dato il superfluo. Lei, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva. Vuol dire che l'unica relazione possibile con Dio è il tutto. Così come un amore tra un uomo e una donna, per essere vero, per essere significativo, per essere un'esperienza magnifica, deve includere il tutto. Però è difficile donarsi completamente alla moglie o al marito, no? Voi che siete sposati lo sapete com'è difficile. E quindi se già non riusciamo neanche con le persone che amiamo, che abbiamo deciso di sposare, che tocchiamo con le mani, figurati con Dio che non vediamo. Eppure, carissimi, il segreto della vita è solo qua. Il segreto della vita è un atteggiamento interiore, una relazione che noi dobbiamo costruire con Dio. Dobbiamo arrivare a questa conversione del cuore. Signore, tu sei venuto per darci la vita. A parte i discorsi filosofici, prendiamo la concretezza. Gesù come ci ama? Come ci ha amato? Ci ha amato in modo parziale, relativo, limitato? Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Il Padre ha tanto amato il mondo da dare tutto quello che aveva, cioè il suo figlio unigenito. Gesù ha tanto amato gli uomini da dare tutto quello che aveva, cioè la sua vita. E di più non poteva dare, è morto in croce per noi. A un amore così grande può corrispondere qualche cosa di parziale, di limitato? Che cosa possiamo ricevere noi? Se a Dio diamo poco, riceviamo poco. Ma non perché Lui si arrabbia e ci dà poco. Attenzione, superiamo questa mentalità economista da partita doppia. Non è questo il punto. Il punto è un altro, cioè che siamo noi che determiniamo la quantità e la qualità dell'amore che riceviamo da Dio. Perché lo determiniamo noi? È perché noi siamo padroni del nostro cuore. E allora il nostro cuore possiamo aprirlo così, 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 così o così. Lui è lì, così come oggi. Adesso io consacrerò il pane e il vino, e lui è lì completamente. Non è che c'è un pezzettino, non è che selezionerà e dirà a te mi do un pochettino e a te mi do un po' di più e a te un po' di meno. Ognuno di voi riceverà la stessa particola. Ognuno di noi riceverà Gesù in modo totale. L'effetto quale sarà? L'effetto quasi dipenderà da noi. Se noi lo amiamo con tutte le forze, riceveremo tutto il suo amore. Carissimi, oggi la parola di Dio ci dice che dobbiamo entrare in questa prospettiva, dobbiamo desiderare di consegnare tutta la nostra vita a Gesù, come Lui l'ha consegnata a noi. Adesso Gesù si consegnerà a noi. Noi quando facciamo la comunione facciamo questa preghierina. Signore, aiutami ad amarti con tutte le forze. Aiutami a donarmi a te con tutto me stesso. Aiutami a non cercare nessun'altra cosa prima di te, di non anteporre a te nulla. Abbiamo questo coraggio della vedova. Poi il resto dobbiamo farlo, per carità. Non si tratta di uscire da questo mondo e di disincarnarsi. Anzi, più noi saremo uniti a Gesù, più vivremo solamente per Lui, più il Signore ci farà lavorare con efficacia nella sua vigna. Chiediamo, Signore, in questo momento di donarci questo coraggio, di volerti mettere al centro della nostra vita, al primo posto della nostra vita, di volerti amare con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, di voler cercare di ricambiare quest'amore infinito che tu hai avuto per noi nell'offrirti in croce. Per ricambiare quella sollecitudine che continui ad avere nei nostri confronti, perché continui a chiamarci, a inseguirci, a esortarci, a perdonarci, perché continui a invitarci a ricominciare da capo ogni volta che ci siamo allontanati. Ti vogliamo ringraziare, Signore, soprattutto perché non ti stancherai mai di chiamarci fino all'ultimo istante della nostra vita. Amen.